Buongiorno e benvenuti anche da parte mia. Vi è mai capitato di dover andare in un posto sulla base delle informazioni che vi sono state date? A me è successo di recente, a Trento, in via Gorizia, trovare il cancello d'ingresso di un notaio che è in quella zona. La morale, per tre volte ho fatto il giro dell'isolato perché non riuscivo a trovare quel cancello, perché le indicazioni, per quanto semplici, hanno bisogno di un punto di riferimento. Da dove vieni tu? Per poter trovare il punto di riferimento. Tutto dipende da dove vieni. Infatti, quando si chiede informazioni, solitamente ti viene detto, se devi andare a casa di un amico, dice, ma tu da dove arrivi? Io vengo da questa parte. Ah, allora se vieni da questa parte le indicazioni sono così, così, così. Altrimenti, chiaramente, se tu vieni dall'altro capo della città, le indicazioni saranno totalmente diverse, sebbene devi arrivare nello stesso punto. Ora, la morale di questa breve introduzione è molto semplice. Finché si tratta di andare a casa di un amico, avere le indicazioni corrette o sbagliate, diciamo che non è una cosa molto grave, perché al limite puoi cambiare strada, rimposti, specialmente con i navigatori, e ti portano dove devi arrivare. Ma quando arriviamo al tema della salvezza, quando arriviamo a confrontarci con la persona di Gesù, le indicazioni sono estremamente importanti per poter arrivare nel punto giusto. E se noi guardiamo quello che succede al capitolo 7, quello che guarderemo adesso di Giovanni, ci accorgiamo che ci sono delle persone, ci sono dei gruppi di persone che ognuno ha la propria idea circa Gesù e ognuno ha un'idea che è sbagliata. Aprite in Giovanni 7. Il contesto in cui si inserisce questo racconto è la festa delle capanne, o la festa dei tabernacoli. Non so se voi avete dimestichezza con le cerimonie che si svolgevano nel calendario ebraico, però nel calendario ebraico c'erano tre principali ricorrenze in cui tutto il popolo di Dio era chiamato a riunirsi insieme per celebrare questi momenti. Erano stati istituiti da Dio stesso in Deuteronomio, vi rimando a Deuteronomio 16, e c'erano le tre feste, erano la festa del pane azimo, la festa di Pentecoste e la festa dei tabernacoli. La festa del pane azimo cadeva in primavera ed era nella settimana in cui cadeva anche la Pasqua. E questa era una festa che andava a celebrare che cosa? Il fatto che Dio aveva preservato i primogeniti del suo popolo attraverso il sangue dell'agnello sparso nei capostipiti delle porte, mentre i primogeniti dei figli degli egiziani erano stati distrutti. Seguiva poi in estate la festa di Pentecoste, 7 settimane dopo la Pasqua. Questa era una festa che andava a celebrare, come dire, l'inizio del raccolto, e infatti le primizie dei raccolti venivano presentati al Signore. Poi, terminata l'estate, si aveva un'altra festa, che era la festa delle capanne o dei tabernacoli, e questa era la festa che celebrava la fine del raccolto. Ora, noi pensiamo che solitamente la festa principale è la Pasqua, perché nel nostro calendario cristiano ci sono due ricorrenze, diciamo, il Natale e poi la Pasqua, e la Pasqua è quella più importante perché segna l'opera della croce. Nel calendario ebraico invece non era così. Nel calendario ebraico la festa principale era la festa proprio delle capanne. Perché? Perché questa era una società rurale, era una società agricola, e allora la celebrazione della fine del raccolto era un momento di grande gioia, era un momento in cui il popolo finalmente poteva tirare il fiato. Perché? Perché ormai il raccolto era nel granaio, non c'era più nulla da temere, era assicurata la sopravvivenza per l'anno successivo, e questo è quindi il contesto in cui ci si trovava. La gente doveva ricordare questo momento particolare attraverso delle tende, soggiornando in delle tende. E allora venivano fatte delle tende sia da parte dei residenti di Gerusalemme che dai cittadini delle altre parti che venivano in città, i quali montavano delle tende lungo le strade. Era un momento di grande gioia, si potrebbe definire una sorta di campeggio a livello nazionale che si svolgeva in quei giorni e durava una settimana a Gerusalemme. E in questo contesto ognuno ha delle idee, ognuno ha delle idee su Gesù. Chi è Gesù? È lui la persona che doveva venire? Oppure è semplicemente un indemoniato? È lui un uomo da bene di cui ci si può effettivamente fidare? O come pensavano altri, è forse uno che sta portando il popolo fuori strada? Le idee erano confuse. E proprio per rendere questa confusione ho scelto questo titolo. Dove vai? Da dove vieni? E dove vai? Che è un titolo che è interessante anche per noi, visto che è la prima domenica dell'anno, per dirci, ma quali sono le indicazioni che noi abbiamo nei confronti di Gesù? Da dove stiamo venendo? E soprattutto, dove stiamo andando? E Gesù sembra, a questo punto, in questo racconto, che come al solito suo, piuttosto che dare delle indicazioni chiare, complichi ulteriormente la cosa, perché la gente non sapeva chi era Gesù e lui, arrivato a un certo punto, dice «Dove io vado, voi non potete venire». E qui ulteriormente si complica lo scenario, perché la cartina diventa ancora più confusa. Dov'è che sta andando sto Gesù? E soprattutto, da dove viene? Chi è questo Gesù? È proprio nel bel mezzo di questa confusione che Gesù chiarisce che lui viene dal Padre e che lui adesso sta per ritornare al Padre. Lui è il Messia atteso e lui è il Messia che adesso ritorna al Padre, non lasciandoci però orfani, non lasciandoci però soli, perché lui dice che al suo andare manderà lo Spirito, il Consolatore. Se volessimo sintetizzare il sermone in una frase, potremmo dire: viene Gesù, il Messia atteso, colui che viene dal Padre e colui dal quale procede lo Spirito che vivifica. Questo è il sermone in una frase. Ora, il brano è lungo, guarderemo tutto il capitolo 7, quindi non lo leggiamo per non appesantire ulteriormente la esposizione, ma ne leggeremo alcune parti guardando proprio la confusione che avevano i gruppi che incontriamo. E il primo gruppo che incontriamo è proprio quello dei fratelli di Gesù. Teniamo bene a mente qual è il problema di ogni gruppo e mettiamoci nella loro stessa condizione per guardare noi dove siamo e noi dove stiamo andando. Leggo i primi 10 versetti. Dopo queste cose, Gesù se ne andava per la Galilea, non volendo fare altrettanto in Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Or la festa dei giudei, detta delle capanne, era vicina. Perciò i suoi fratelli dissero, parti da qui e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano anch'essi le opere che tu fai, poiché nessuno agisce in segreto, quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai queste cose, manifestati al mondo, perché neppure i tuoi fratelli credevano in lui. Gesù quindi disse loro, il mio tempio non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui le cui opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Dette queste cose rimase in Galilea, ma quando i suoi fratelli salirono alla festa, allora vi salì anche lui, non palesemente, ma come di nascosto. I fratelli di Gesù erano degli uomini di marketing, potremmo definirli. E loro avevano una strategia. Signore, devi saperti vendere bene. Avevano compreso che i discorsi che aveva fatto Gesù al capitolo 6 del mangiare il suo corpo e del bere il suo sangue avevano allontanato diversi discepoli. Vi ricordate, avevamo iniziato con una grandissima folla di persone che era stata sfamata e alla fine erano rimasti solamente in 12 e anche loro non si sa se volevano continuare a seguire questo Signore. E allora i fratelli di Gesù gli dicono, guarda che c'è un'opportunità proprio qui alle porte per riconquistare popolarità e fama. Presentati, vai lì e cerca di vendere te stesso in modo bene, fai questi miracoli, visto che tu sei una persona capace, in modo da conquistare la gente, di conquistare il pubblico. Eppure le loro intenzioni, le loro strategie di marketing nascondevano un problema di fondo, erano delle strategie marce, perché il testo ci dice che neppure i suoi fratelli credevano in lui, c'era un problema con i fratelli di Gesù, e Gesù risponde a questo loro invito e nella risposta svela quello che è il vero problema di questi suoi fratelli. La prima cosa che Gesù risponde è che le opere di questi suoi fratelli sono delle opere malvagie. Sono delle opere malvagie, come malvagio colui che li ispira, Satana. Ma ancor di più, Gesù gli dice che non è ancora giunto il suo tempo, e lo sottolinea due volte. Non era ancora giunta la sua ora. Gesù aveva chiaro nella sua mente che c'era un momento designato dal Padre in cui lui avrebbe dovuto manifestarsi. Era venuto con questa missione, quello di manifestare se stesso come il Salvatore, ma non era il momento opportuno, quello della festa delle capanne. Se voi vi spostate più avanti al capitolo 12 del Vangelo di Giovanni, Gesù dice al versetto 12: il giorno seguente la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, lo accolse gridando: Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, ecco il benedetto del Signore, il Cristo. E Gesù poco dopo dirò: ora l'animo mio è turbato, e che dirò, Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che io sono venuto. Gesù aveva chiara quella che era l'agenda del Padre e voleva sottomettere la sua volontà, la sua vita ai propositi del Padre, non a quella dei suoi fratelli. Non era il momento opportuno, doveva venire il momento suo. E Gesù, per rimproverare quello che dicono i suoi fratelli, usa delle parole molto dure. E gli dice: ascoltate bene, il mio tempo non è ancora venuto, ma il vostro tempo è sempre pronto. Quello che Gesù vuole far capire a questi fratelli è che quello che loro fanno, quello che loro pensano, le loro strategie sono nulla rispetto a quello che è quello che Gesù è venuto a fare. Questi fratelli non hanno alcun controllo sulla sua vita, neanche sulla pianificazione dei suoi appuntamenti. Difatti lo invitano alla festa, Gesù dice di non voler andare, ma subito dopo che se ne sono andati, va alla festa, e va alla festa di nascosto, non palesemente. E Gesù usa queste parole dure, ma nell'usare queste parole dure è allo stesso tempo in cammino verso la città dove i suoi fratelli volevano che andasse. Gesù svela il problema reale delle persone non semplicemente puntando il dito, ma nel mentre fa qualcosa per risolvere quel problema. Dio ha tanto amato il mondo, nonostante le sue opere malvagie, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. I fratelli di Gesù avevano un problema, e il loro problema, il loro peccato, e che non contemplavano la croce. E Gesù invece li porta a ragionare a quella che è la prospettiva di Dio, e li porta lungo il cammino buio del peccato affinché possano apprezzare meglio il valore della croce. Ed è sempre così. Se noi abbiamo delle storture nella nostra comprensione del Signore, il Signore ci corregge sempre portandoci per la via buia del peccato affinché possiamo apprezzare le meraviglie della croce, la grandezza della croce. E questo è quello che ha fatto con i suoi fratelli, parole dure nel mentre proponeva la soluzione al loro stesso problema. La loro ora era pronta, quella di Gesù non era pronta, ma lui è in cammino per la soluzione e la sconfitta delle opere malvagie, quelle di cui erano protagonisti i suoi fratelli, e anche per completare il piano del Signore. Ma anche i capi dei sacerdoti avevano dei problemi con Gesù. Non erano solo i suoi fratelli, ma anche i capi. Guardate, leggiamo dei versi da 11 a 24. I giudei dunque lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? Vi era tra la folla un gran mormorio riguardo a lui. Alcuni dicevano: è un uomo per bene. Altri dicevano: no, anzi, attenzione, sta sviando la gente. Nessuno però parlava di lui apertamente per paura dei giudei. Verso la metà della festa Gesù salì al tempio e si mise a insegnare. Perciò i giudei si meravigliavano e dicevano: come mai conosce così bene le scritture senza aver fatto studi? Gesù rispose loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol far la volontà di colui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio? Chi parla di suo cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero e non vi è ingiustizia in lui. Mosè non vi ha forse dato la legge? Eppure nessuno di voi mette in pratica la legge. Perché cercate di uccidermi? La gente rispose, tu hai un demonio. Chi cerca di ucciderti? Gesù rispose loro, un'opera solo ho fatto e tutti ve ne meravigliate. Mosè vi ha dato la circoncisione, non che venga da Mosè, che viene dai padri. E voi circoncidete l'uomo in giorno di sabato. Se un uomo riceve la circoncisione di sabato affinché la legge di Mosè non sia violata, vi adirate voi contro di me perché io in giorno di sabato ho guarito un uomo tutto intero? Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia. I capi avevano un problema con Gesù che non è che si è presentato in questa occasione. In questa occasione si è acutizzato, si è accentuato, ma il problema è ancora di qualche tempo prima. Il problema risale ancora al capitolo 5, quando Gesù aveva guarito una persona in giorno di sabato e dopo aveva detto di essere uguale a Dio. Giovanni capitolo 5 versetto 17 dice, Gesù rispose loro, il Padre mio opera fino ad ora ed anch'io opera. E questi erano i problemi allo sfondo del perché questi capi religiosi cercavano di uccidere Gesù. Perché lui non solo guariva in giorno di sabato, ma si faceva uguale a Dio. Adesso si aggiunge un altro punto. Questo Gesù insegna. E questo Gesù insegna in modo così, con così autorità, che questi capi si chiedono com'è possibile mai che una persona che non è stata fra le nostre scuole, che non ha studiato la legge presso di noi, possa insegnare con tale autorità? Com'è possibile che abbia questa capacità di ammaestrare nella legge? Gesù risponde alla loro domanda, cioè come mai insegni con questa autorità? E nel rispondere l'informa che il suo insegnamento non viene da una scuola, non viene da un apprendimento e da una formazione, ma che il suo insegnamento deriva direttamente da Dio. E nel fare questo svela il problema, manifesta il problema dei capi religiosi. Il problema di questi capi è che vogliono seguire le loro vie e per questo non sono in grado di discernere che Gesù è il Cristo. Il problema è questo. Il problema è che cercano la loro gloria piuttosto che ricercare la gloria di Dio. Sono pieni di orgoglio, hanno attenzione solo per se stessi e sono orgogliosi della legge, ma è quella legge stessa che punta il dito contro di loro. Perché? Perché loro sono così scrupolosi nell'osservanza della legge che non la osservano. Perché se da un lato sono così preoccupati del comandamento del sabato che è stato violato da Gesù, quando in effetti non è violato, perché Gesù gli dice che non lo ha violato, facendo questo paragone con la circoncisione e la guarigione intera di una persona, invece cercano di ucciderlo, trasgredendo al sesto comandamento. Tengono così alto l'osservanza della legge rispetto al sabato che trascurano totalmente il sesto comandamento e cercano di togliere la vita a Gesù e si scusano. Potremmo essere quasi entusiasti nel dire, guarda queste persone, sono sempre così i capi religiosi, sono sempre pronti a farsi belli, a ricercare la loro volontà, a ricercare la loro gloria, così pieni di attenzione rispetto all'osservanza della legge quando non l'osservano. Ma attenzione a tirare i sassi prima del tempo. Pensiamo a noi stessi. Quante volte siamo più interessati alla nostra volontà piuttosto che a quella di Dio? Quante volte anche noi siamo più interessati a ricercare la nostra gloria, la nostra apparenza, piuttosto che la gloria di Dio? Quante volte noi siamo altrettanto legalisti nei confronti della legge, tenerla così alta quando ci fa comodo, quando poi la trasgrediamo, come facevano questi leader religiosi su tanti altri punti? Quante volte anche noi siamo come loro? E ancora una volta Gesù rivela nella sua risposta la soluzione al problema di queste persone. Sono incapaci di osservare la legge. quando Gesù in effetti è colui che l'ha adempiuta, colui che l'ha realizzata, perché lui è venuto a fare la volontà dei padri, la volontà di Dio, del suo padre. Questi leader cercavano dei pretesti nella legge sulla circoncisione e sul sabato, ma è Gesù che è venuto a inaugurare la vera circoncisione, è lui che ha inaugurato un nuovo patto, colui che ha circonciso il cuore dando un cuore di carne in sostituzione del cuore di pietra che noi avevamo. Ed è lui che ha compiuto pienamente il giorno di sabato. Che cos'era il giorno di sabato se non un riposare dalle proprie opere per riconoscere la provvidenza di Dio? Ed è Gesù che è colui che è venuto a dare il vero riposo. Vi ricordate quello che aveva detto Gesù a questi capi qualche settimana prima? Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Questo è il loro problema. Erano così attaccati alla forma, d'aver tralasciato la sostanza, d'aver dimenticato chi è Gesù. Lui è colui che ha vissuto una vita perfetta, è un sacrificio perfetto, il solo che può darci la vita eterna. E questi capi non lo capivano. La risposta di Gesù stabilisce qual è la sua autorità, ma stabilisce anche quella che dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni discepolo nei confronti del Signore. La mia dottrina, lui dice, non è mia. La mia dottrina non è mia. Il suo insegnamento non è fondato sull'esperienza personale, sull'apprendimento o sull'intuizione. Solo Dio ha le credenziali per poter parlare di vita e di morte, per poter parlare di inferno e di paradiso, di salvezza e di dannazione. Ma questo dovrebbe essere, questo monito, dovrebbe essere anche, come dire, la propensione di ogni discepolo e soprattutto di ogni predicatore della parola del Signore. La mia dottrina non è mia. La mia dottrina non è mia. In uno dei momenti più critici della storia della Riforma è stato quando nel 1521 Martin Lutero, davanti all'imperatore del Sacro Romano Impero, venne chiesto alla dieta di Worms di abiurare tutto quello che aveva detto, perché è contrario alla religione cattolica e contrario all'insegnamento del Papa. E Lutero rispose in questo modo: a meno che non venga convinto da testimonianze delle scritture o da ragioni evidente, poiché io non confido né nel Papa né nel suo concilio, poiché è certo che essi hanno spesso errato e contraddetto loro stessi. Sono tenuto saldo dalle scritture da me addotte, e la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio, ed io non posso né voglio revocare alcunché, vedendo che non è sicuro o giusto agire contro la coscienza. Dio mi aiuti. Amen. Queste sono state le parole di Lutero e che hanno segnato uno dei capisaldi della Riforma protestante, cioè quello, il principio della sola scrittura. Su questo noi ci fondiamo, la sola scrittura. E Gesù ha detto: il mio insegnamento non è mio, ma è quello del Padre. Fratelli, noi dovremmo ricercare non, come dire, delle esposizioni che siano dinamiche, che siano divertenti, che siano seduttori. Se abbiamo bisogno di motivatori, fuori da queste porte il mondo ce ne può offrire a migliaia, molti più in gamba di quelli che voi potrete trovare dentro una qualsiasi chiesa. Noi non abbiamo bisogno di motivatori, ma noi abbiamo bisogno di persone che possono esporre, tagliare correttamente la parola del Signore. Se questo è quello che stiamo cercando nel nostro nuovo anno, abbiamo sbagliato indirizzo, abbiamo sbagliato indicazione. Non è questo quello che la scrittura ci propone, non è questo quello che il Signore ci offre. E questo era il problema dei capi religiosi. Come fai tu a insegnare queste cose che non sei nemmeno stato istruito alle nostre scuole? Come fai? Il mio insegnamento, la mia dottrina, non è mia. I fratelli di Gesù avevano un problema con Gesù, i capi religiosi avevano un problema con Gesù e il popolo in generale aveva un problema con Gesù. Leggiamo dai versetti 25 a 36. Perciò alcuni di Gerusalemme dicevano: ma non è questi colui che cercarono di uccidere? Eppure egli, ecco, egli parla liberamente e non gli dicono nulla. che i capi religiosi abbiano riconosciuto che davvero egli è il Cristo? Eppure costui sappiamo di dov'è. Ma quando il Cristo verrà, nessuno saprà di dove egli sia. Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: «Voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono, però non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Io lo conosco perché vengo da lui ed è da lui che mi ha mandato». Cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora venuta. Ma molti della folla credettero in lui e dicevano: «Quando il Cristo sarà venuto, farà più segni miracolosi di quanti ne abbia fatti questi?» I farisei udirono la gente mormorare queste cose di lui, e i capi dei sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie per arrestarlo. Perciò Gesù disse loro: «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire». Perciò i giusei dissero tra di loro: «Dove andrà dunque che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire?» C'è grande confusione anche nel popolo, cioè ognuno veramente ha la sua idea rispetto a Gesù. Arrivato a un certo punto alcuni dicono: «Bah, sarà forse che i capi sacerdoti hanno cambiato idea, hanno riconosciuto che Gesù è effettivamente il Cristo?» Però questo crea un problema, perché noi sappiamo di dove è lui, e quello che sappiamo non coincide con quello che ci si doveva aspettare rispetto al Messia. Noi sappiamo che questo Gesù viene dalla Galilea, ma il Messia non deve venire dalla Galilea, il Messia dovrebbe venire da Betlem, il Messia dovrebbe venire dalla linea di Davide ed essere quindi un re. Eppure costui sappiamo di dov'è, ma quando il Cristo verrà nessuno saprà di dove egli è. E allora la gente era divisa. La gente è divisa. Gesù avrebbe potuto rispondere a queste cose con... in modo semplice: guardate, sono cresciuto in Galilea, però sono nato a Betlemme e i miei genitori sono della linea di Davide. Questa sarebbe stata la soluzione più semplice come risposta da dare a queste persone, giusto? È quello che avremmo fatto noi, in modo diretto e lineare, senza tante articolazioni. E invece Gesù complica. E invece Gesù al suo modo complica le cose, perché ancora una volta vuol far capire a queste persone che per apprezzare la croce bisogna passare per la via buia del peccato. Per poter apprezzare la croce, fratelli, dobbiamo, come dire, toccare il fondo. E Gesù fa questo con il popolo. Gesù dunque, insegnando nel Tempio, esclamò: «Voi certamente mi conoscete e sapete di dove sono», cioè sapete quelle che pensate di conoscere quello che è la mia storia umana. «Perciò non sono venuto da me, ma colui che mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete». Gesù risponde al problema di queste persone, al problema di conoscenza di queste persone, mettendo a nudo qual è veramente il vero problema. Queste persone che pensavano di conoscere in realtà non conoscono Dio. Sono parole dure. Sono parole dure queste che dice Gesù, ma nel momento stesso in cui le dice, lui dice di dove viene effettivamente e dove sta andando. Ancora una volta Gesù non indica semplicemente il problema, il peccato, ma indica anche che si trova nella strada per la soluzione di quel peccato. Lui ha chiarito che viene dal Padre e lui ha chiarito che adesso sta ritornando al Padre. Certo, sono confuse le persone, sono confuse. Ma questa è l'indicazione che Gesù dà. E chiarendo questo problema, Gesù pone le basi per quella che è una meravigliosa promessa che troviamo in questo capitolo, nel capitolo 7. Una promessa che leggiamo nei versetti 37 a 39. «Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: "Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno." Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo spirito infatti non era ancora stato dato, poiché Gesù non era stato ancora glorificato. immaginatevi il contesto per capire queste frasi, perché il contesto ci serve da spiegazione del significato di queste frasi. Ora, la festa delle capanne durava, come abbiamo detto, 7 giorni, e durante questi 7 giorni c'era una commemorazione di quello che Dio aveva fatto per il popolo liberandolo dall'esodo, quando le avevano vagato nel deserto. Dovevano ricordarsi della fedele provvidenza di Dio. Ma oltre a questo, questa festa delle capanne doveva ricordare anche una delle promesse che Dio stesso aveva dato al popolo, cioè che un giorno avrebbe inaugurato una nuova era messianica, una era messianica che sarebbe stata segnata da abbondanza di acqua in territori aridi, da un'abbondanza di acque che simboleggiavano lo Spirito di Dio che avrebbe dato la vita alle persone. Pensate a queste profezie, Isaia 43. Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla terra discendente, la mia benedizione sui tuoi rampolli. E ancora Isaia 58. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino ben annaffiato, come uno sorgente la cui acqua non manca mai. Ezechiele, capitolo 36. Io vi farò uscire dalle nazioni, vi ricondurrò da tutti i paesi, vi ricondurrò nel vostro paese, vi aspargerò d'acqua pura e sarete puri, io vi purificherò di tutte le vostre impurità, di tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. E Gioele, che poi ricordiamo il giorno della Pentecoste, dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei segni, i vostri giovani faranno delle visioni, anche sui servi delle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Durante la festa delle capanne c'era questa aspettativa, non solo un guardare al passato, quella che era stata la provvidenza di Dio nel deserto, non solo un guardare al presente, al fatto che i raccolti erano stati terminati e che si pregava a Dio affinché la sua provvidenza li avrebbe accompagnati anche nel nuovo anno, nel nuovo raccolto, ma si guardava soprattutto all'attesa di questo giorno di inaugurazione dell'era messianica, dove Dio avrebbe dato il suo spirito al suo popolo, dove Dio avrebbe dissetato questi luoghi aridi. E per simboleggiare questo c'era una cerimonia, anzi due. Una cerimonia dell'acqua e una cerimonia delle luci. La cerimonia dell'acqua la troviamo qui, nel capitolo 7 di Giovanni. La cerimonia delle luci, invece, la troviamo nel capitolo 8. C'era, praticamente, tutti i giorni, veniva presa con una caraffa d'oro, dalla piscina di Siloe, dell'acqua, e veniva portata in processione dal sommo sacerdote, accompagnato dal popolo, che arrivando al tempio incominciava a suonare le trombe, squilli di trombe. Nel settimo giorno, questo rito era molto particolare, questa caraffa faceva 7 volte il giro del tempio, dopodiché veniva spruzzata l'acqua sull'altare, a simboleggiare che cosa? Questa effusione dello spirito che Dio avrebbe dovuto dare. Nel mentre il popolo accompagnava il sacerdote con degli Hillel, sono i salmi dal 113 al 118, cantavano questi salmi di gioia. E arrivato a un certo punto, gli uomini presenti nel popolo avrebbero alzato la mano destra con delle spighe, dei raccolti del grano, o dell'orzo, quello che sia, e nell'altra mano mezzo frutto, a significare il fatto che la provvidenza di Dio era completa nei loro confronti, e in quello stesso momento avrebbero gridato «celebrate il Signore». Immaginate la scena, il popolo che alza le mani, gli uomini fra il popolo, il sommo sacerdote che ha compiuto il rito, e a quel punto asperge l'altare con dell'acqua. E proprio in quel momento, come dice, nel giorno più solenne della festa, Gesù si alza e dice, se qualcuno ha sete, venga da me e beva. Ci rendiamo conto della sconvolgente affermazione del Signore? Lui sta dicendo, quello che voi con questa cerimonia state rappresentando, io adesso ve lo metto davanti. L'era messianica è inaugurata. io sono il compimento delle promesse. E la gente era scombussolata, la gente aveva finito la festa, stava per togliere le capanne, stava per togliere questi tabernacoli, e Gesù si presenta con questa solenne esclamazione: quale forza, quale forza, se qualcuno ha sete venga da me e beva. Tutte queste persone avevano un problema con Gesù, i suoi fratelli avevano un problema con Gesù, non capivano la sua strategia, il popolo, i leader avevano un problema con Gesù, non riuscivano a capire il suo insegnamento, non riuscivano a capire come lui potesse farsi uguale a Dio, il popolo stesso pensava di conoscere Gesù ma non sapeva effettivamente chi era, e lui invece si manifesta il loro marciume con parole dure e incisive, ma allo stesso tempo manifesta che lui è il compimento delle promesse di Dio. Versetto 39. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, poiché Gesù non era stato glorificato. Durante l'Avvento, durante il Natale, noi celebriamo Dio con noi, l'Emanuele. E la parola è diventata carne e ha abitato per tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi l'abbiamo contemplato, la sua gloria, gloria come di unigenito che viene dal Padre. E Gesù adesso si presenta come colui che è venuto dal Padre e che adesso sta ritornando al Padre. Colui che sta ritornando al Padre non lasciandoci però orfani, dando quello Spirito che era stato promesso, quello Spirito che arriverà a Pentecoste, questo Spirito che è come acqua che non smette mai di sgorgare, che continua a scorrere, è lo Spirito Santo che dà vita eterna a quelli che erano morti nei peccati, così come l'acqua può dissetare ogni suolo arido. Come può l'acqua dello Spirito dissetare l'anima assetata? C'è un procedimento da seguire? Ci sono delle opere, delle buone opere da compiere? Possiamo ottenerla frequentando una comunità di qualsiasi denominazione se sia? No. Gesù dice semplicemente: se qualcuno ha sete, se qualcuno ha sete venga e beva. Non ci sono opere, non ci sono meriti, non ci sono procedure, non ci sono chiese che tengano. Se qualcuno ha sete, venga a Lui. Quelli che vedono in Gesù solo come un operatore di miracoli non hanno lo Spirito Santo e non hanno la vita eterna. Quelli che vedono in Gesù solo un uomo da bene, di cui ci si può fidare, non hanno lo Spirito Santo e non hanno la vita eterna. Quelli che credono in Gesù che sia solo un profeta, non hanno lo Spirito Santo e non hanno la vita eterna. Solo quelli che vengono a Gesù, cioè che credono in Lui, hanno lo Spirito Santo e ricevono da Lui la vita eterna. Questo è veramente un grande invito, quello che Gesù rivolge. E Gesù rivolge questo invito a un popolo che gli è ostile, a delle persone, dei familiari, dei parenti, dei capi, della popolazione che gli è ostile. Ma Lui dimostra ancora la sua passione per le anime perdute. E in questo grande invito c'è anche una grande promessa. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. La benedizione che noi troviamo non è una benedizione ad uso e consumo privato. Non è una benedizione che possiamo tenere per noi. Noi non saremo mai l'acqua che disseta, ma come dice la Scrittura, noi possiamo essere quei fiumi che rivi, che portano l'acqua che disseta a chi ancora vive in un terreno arido. Noi possiamo essere lo strumento della benedizione del Signore. E questo è l'invito che è esteso a chiunque. Se qualcuno ha sete. Questa è la nostra domanda oggi. Questo è il nostro dilemma oggi. Se qualcuno ha sete. Il problema è questo. Abbiamo sete? Oppure non abbiamo sete? Oppure pensiamo che ci sono fonti migliori da quali poterci dissetare? Gesù viene e non può essere messo a tacere. Ci provano, ma non è raggiunta la sua ora. Gesù non può essere messo a tacere, ma Gesù può essere ignorato. Gesù può essere ignorato dai non credenti, orgogliosi che chiudono le loro orecchie al Vangelo, può essere ignorata da noi credenti che non riusciamo ad applicare il suo insegnamento alla nostra vita, alle nostre abitudini, alle nostre case, alle nostre relazioni. E la gente ancora oggi è guidata come allora da false aspettative su chi sia Gesù. Alcuni pensano che lui dovrebbe avere una certa agenda politica, che sia di destra o di sinistra, scegliete voi, però che sono disattesi quando non viene implementata quella loro piattaforma. Alcuni pensano che Gesù, di avere verso Gesù delle aspettative materialistiche, e sono questi quelli che vi annunciano il Vangelo del benessere e della ricchezza. Alcuni pensano che Gesù sia venuto solo per poterci liberare dalle difficoltà, difficoltà relazionali, difficoltà economiche, difficoltà nei matrimoni, difficoltà nel lavoro. E sono amareggiati quando queste difficoltà invece si presentano. Gesù non è venuto per questo. Anzi, a dire il vero, lui ha detto che nel mondo avremo molte tribolazioni. Se pensiamo di venire alla fede per avere una vita semplice, stiamo sbagliando. Gesù è venuto per dare sete, per risolvere il problema principale dell'uomo. E lui dice, io sono con voi ancora per poco tempo. Poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Gesù poteva vedere la croce avvicinarsi e il tempo si stava esaurendo e questo era il momento opportuno per queste persone di andare a Lui. Fratelli ed amici, il tempo è breve anche per noi. Noi non sappiamo quanto tempo ancora avremo. Noi non sappiamo quanto tempo Dio ancora sopporterà la nostra ribellione, la ribellione di un mondo che non accetta il suo figliuolo. Noi non sappiamo quando Gesù ritornerà, noi non sappiamo che cosa ci riserva questo 2015, se sarà lungo o corto per noi, se sarà facile o sarà per difficile. Una cosa però possiamo fare, ed è accogliere quello che è l'invito che ci giunge dal profeta Isaia. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo confessare che anche nel mezzo di noi ci sono persone che ancora hanno gli stessi reali problemi che avevano le persone che abbiamo visto in questo brano. Signore, che ancora nel mezzo di noi, Signore, ci sono persone che pensano a strategie di marketing opportune per poter conquistare le folle, quando in effetti non hanno capito, non abbiamo capito quella che è l'ora che tu hai designato del tuo progetto nel tuo figliolo Gesù Cristo, che non ricerca seguaci così tanto per averne, ma cerca dei discepoli fedeli che lo seguono in ogni circostanza. Signore, ancora nel mezzo di noi, Signore, ci sono troppi capi, come che dei capi, dei farisei, che hanno dei problemi con la tua parola. Siamo così puntigliosi, siamo così zelanti nel cercare di metterne in pratica una parte, quando invece poi ne dimentichiamo, ne ignoriamo tutta un'altra parte. E ci sconvolgiamo del tuo insegnamento perché diciamo, ma da dove tu insegni? Signore, ancora nel mezzo di noi, Signore, c'è molta ricerca, Signore, di cose eclatanti, di motivazioni, di persuasione, di capacità di convincere, di allettare le persone, e questa poca attenzione nei confronti del fatto che quello che è la dottrina deve essere la tua dottrina, una fedeltà alla tua parola. Signore, ancora in mezzo a noi ci sono tante, Signore, come quelli del popolo che hanno idee confuse, che pensano di conoscere Gesù, che pensano di sapere tutto della sua biografia, quando in effetti non sanno nulla, né da dove viene e né da dove va. Signore, noi ti preghiamo, Signore, che tu quest'oggi puoi darci le giuste indicazioni, che tu puoi correggere la nostra mappa, che è la nostra via, l'unica via che possa essere per noi quella del tuo figliolo Gesù Cristo. Signore, ancora, Signore, fa per noi questa promessa che troviamo meravigliosa in questo capitolo, che chi trova te trova la fonte della vita, trova da dissetare la propria anima, e affinché, Signore, trovando te possiamo avere la capacità di poter portare rinfresco, speranza, ancora per quanti non ti conoscono. Signore, espandi il tuo spirito su di noi. Espandi il tuo spirito su di noi, Signore, così come quelle persone piene di aspettative che recitavano, andavano in giro con questa cerimonia. Signore, facci celebrare ancora l'opera del tuo figliuolo nella nostra vita. Signore, aiutaci tutti noi a cercarti mentre ancora ti si può trovare. Aiutaci, Signore, ad invocarti mentre ancora tu sei vicino. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen. Vogliamo alzarci? Cantiamo un canto.